ogni settimana. Buon lunedì a tutti, io sono Luca, con me ci sono Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
E questo è il Triangolo Nerdangolo, noi siamo tre amici, tre nerd che condividono questa grande passione per il mondo dei videogiochi e per tutto quello che lo circonda. Oggi finalmente parliamo di Death Stranding.
Di nuovo, basta.
Di nuovo. No, allora parliamo di Star Wars.
Diciamo che Death Stranding se l'è dimenticato pure Kojima, secondo me.
No, dai, ci sarà occasione per parlare di Death Stranding dopo averlo finito, scherzone. Oggi invece parliamo di giochi da tavolo, che è un'altra nostra grande passione, scoperta e riscoperta in alcuni casi, e ovviamente il mondo dei giochi da tavolo, che in questo periodo abbastanza particolare sta ovviamente riaffiorando e esplodendo più di quanto non stesse già facendo prima nella normalità, ecco, in questa situazione abbastanza particolare in cui stare in casa diventa una necessità e un obbligo.
Aggiungerei anche nuove forme.
Esatto, ed è una delle cose di cui discuteremo oggi. Perché abbiamo detto che sta, diciamo, esplodendo? Perché ovviamente anche sui social network, sulle pagine, ovviamente sui canali dedicati, si vede questo proliferare di board game che intrattengono le famiglie nelle serate, diciamo, e nel trascorrere le ore a caso, ovviamente. E non solo, nel senso, ovviamente il board game è un qualcosa di sociale, ovviamente, no? Che quindi tende a cercare di unire persone intorno a un tavolo e a sviscerare un'avventura oppure un gioco competitivo. In questa situazione ovviamente trovano tanto sfogo i giochi, sicuramente anche che hanno la modalità single player, quindi giochi da tavolo pensati anche per un giocatore solo, oppure si arriva, diciamo, a delle soluzioni un pochino più disparate. Fantastico, diciamo, la forza dell'arrangiarsi della gente, che vedi delle cose nei social che fanno spavento, di gente con webcam messe sui giochi da tavolo, con postazioni con Skype per condividere l'avventura insieme agli amici che magari avevano iniziato.
Sì, assolutamente, è proprio la bellezza della gente che riesce ad arrangiarsi, no? Perché al di là della situazione che stiamo vivendo, comunque è sempre difficile, almeno parlo personalmente, ma penso di parlare anche un po' per voi due, è sempre difficile riuscire a trovare un gruppo che è costante, che ha voglia di trovarsi sempre tutte le settimane alla stessa ora per giocare al gioco, per far quello, per far l'altro. È un impegno, chiaramente. E qui è bello che ci venga in aiuto il web in qualche modo, no? Che ci fa stare tutti un po' più vicini anche quando siamo lontani, soprattutto adesso.
Sì, assolutamente. Infatti una delle discussioni che volevamo portare un pochino oggi è l'esperienza recente che abbiamo avuto possibilità di provare con Ale proprio la settimana scorsa, legata a un titolo che si... diciamo trova su PC, che è Tabletop Simulator, che è uno dei, in realtà, perché ce ne sono tanti, giochi che consentono proprio di simulare i giochi da tavolo su PC. Andiamo con ordine, però. Tabletop fa parte della categoria di giochi che vanno comprati e installati, si trova a 19,90€ su Steam, e installandolo sulla macchina, diciamo, esce con la possibilità per i più smanettoni di diventare proprio un sandbox per creare proprio dei giochi da tavolo che vengono automatizzati anche a volte, quindi quando c'è una community forte dietro sappiamo che poi le cose funzionano. E Tabletop fa proprio parte di questa categoria, cioè noi abbiamo comprato il gioco pagandolo 20€, cioè, diciamo, l'edizione base, poi nel workshop di Steam, quindi dove la gente ha la possibilità di scatenarsi, trovi tutta una serie di pacchetti da scaricare gratuitamente per i giochi che le persone hanno fatto in maniera amatoriale, ma creando delle routine abbastanza funzionanti.
E direi che lavori hanno fatto anche, perché ci sono veramente trasposizioni tra miniature in 3D, le carte, e dietro c'è veramente un grosso lavoro da parte della community. Poi tra l'altro noi siamo partiti forse con il gioco più complicato in assoluto da portare in online.
Ecco, magari prima di continuare la conversazione facciamo solo un piccolo disclaimer. Quello di cui parlava Luca, che è il workshop, quindi l'ambiente, diciamo, dove la community si scambia i propri prodotti, no? Le proprie creazioni, è pieno di prodotti, diciamo, che sono presenti nel mondo comprabili, ma che non hanno licenza. Quindi da quel punto di vista lì mettiamo le mani avanti, ragazzi, se volete andate, però chiaramente non c'è, come dire, non c'è garanzia dal produttore del gioco, perché alcuni riprendono i giochi uno a uno e li rimettono su Tabletop Simulator. E contemporaneamente, in parallelo, ci sono i prodotti ufficiali, quindi supportati ufficialmente dalle case produttrici dei giochi da tavolo. Mi viene in mente Zombicide, ma vedevo anche Wingspan, poi aiutami Luca, che cosa avevamo visto? Blood Rage. Ho
impreparato. Blood Rage, esatto, sì. Sì, dipende appunto dalla tipologia di prodotto. Ad esempio, Alessandro ha detto, noi abbiamo provato con il gioco più complesso in assoluto. Ma perché? Perché noi, come avevamo detto qualche puntata fa, stiamo intraprendendo questa campagna di Gloomhaven, che abbiamo iniziato a settembre, e ovviamente ultimamente è stato impossibile trovarsi, quindi abbiamo detto perché no. E c'è questa versione di Gloomhaven che per certi aspetti è fatta veramente bene, perché comunque ha anche delle automazioni, quindi comunque tutta la parte di creazione degli scenari, tutta la parte di, diciamo, dove è possibile, di routine, quindi tutte le parti che vengono, diciamo, automatizzate, funzionano discretamente bene. Ci sono giochi, come giustamente diceva Lorenzo, che ovviamente non hanno licenza. Gloomhaven fa parte di una di queste. A quanto pare, in realtà, in questo caso specifico, leggevo che sembra che abbiano avuto il benestare dal creatore di Gloomhaven di mettere questa versione digitalizzata del gioco su Tabletop Simulator, quindi non ci aspettiamo nessun tipo di copyright strike in questo senso. C'è di tutto, però, attenzione, noi abbiamo nominato solo alcuni, ma c'è veramente, veramente di tutto. Al di là di questo, poi ci sono altri servizi, nel senso che abbiamo Board Game Arena, che funziona tramite web browser, abbiamo anche Tabletopia, che è un ibrido tra i due, dove anche in questo caso troviamo dei giochi più o meno famosi. Ma diciamo, noi, avendo appunto avuto la possibilità di provare Tabletop Simulator, possiamo, diciamo, un po' dare delle impressioni sulla base di questa esperienza.
Penso sia anche il più supportato, tutto sommato, perché comunque essendo presente su Steam, già solo la base della community ti dà un supporto maggiore. Ma sicuramente, diciamo, io non vedo la creazione di un gioco anche senza licenza su queste piattaforme come qualcosa di controproduttivo per chi produce effettivamente questi giochi da tavolo. Secondo me è qualcosa che si allinea, come dire, e va parallelamente al gioco da tavolo. È un po' come dire, ragazzi, cioè, quando mi mettono un Ticket to Ride, per esempio, prendiamo un gioco da tavolo che possono conoscere tutti, o un Carcassonne, lo metti su una console, già non è più un gioco da tavolo, già hai cambiato delle meccaniche e manca la parte più importante, secondo me, del gioco da tavolo, che è il feticcio. Cioè, tu devi toccarlo il gioco da tavolo, devi tirar fuori i componenti, devi mischiare le carte, devi tirare i dadi. Chiaramente sono cose diverse, e infatti forse questa è la prima critica che mi sento di fare, ma non è una critica, è proprio un'osservazione a questo tipo di cose, nel senso, nonostante, io parlo per Tabletop Simulator, nonostante sia estremamente fatto bene, comunque ti manca il poter toccare con mano le cose, il poter tirare su la miniatura, ma il gioco ha una fisica. Infatti questa è la cosa importante da dire. Cioè, voi vi dovete immaginare che come un Tabletop Simulator, proprio come un simulatore di tavolo. Cioè, voi avete il gioco messo là sopra e dovete muovere fisicamente le cose, e dovete tirare i dadi fisicamente. C'è tutta una fisica dietro al gioco estremamente importante.
Guarda, a proposito di fisica, quella è una delle cose che quando abbiamo giocato abbiamo tolto.
Ah, sì?
Sì, assolutamente. Perché grazie comunque per diciamo aver anticipato il mio pensiero. Infatti la grossa differenza che si ha nel giocare online è proprio la mancanza diretta del contatto fisico con le parti del gioco, ed è una cosa che non sembra, ma ne risente molto l'esperienza di gioco. Infatti comunque la parte più difficile è, alla fine, è veramente mettersi in pace con la quantità di tasti che tu devi schiacciare sulla tastiera per giocare, perché hai i tasti per diciamo gli assi, hai il tasto per lo zoom, hai il tasto per la rotazione, poi le carte devi girarle, quindi devi fare sto flip, hai la carta che devi ruotare, sono tutte cose che ti fanno perdere anche tanto tempo. Quindi una sessione che magari dovrebbe durare un'ora e mezza, due, perdi assolutamente un'altra ora in più solo per queste piccolezze. Però, diciamo, necessità fa virtù e ben vengano queste piattaforme che in questo momento sono oro colato.
Sì, però è anche vero che forse dipende dal gioco, nel senso che voi avete voluto iniziare con qualcosa di incredibilmente complesso come Gloomhaven. Io sono sicuro
che infatti,
magari...
l'abbiamo detto prima.
Esatto, cioè io sono sicuro che magari con giochi meno impegnativi, ma senza andare sul Monopoli, ecco, però banalmente anche solo uno Zombicide secondo me è molto più gestibile, tutto sommato, di un Gloomhaven.
Beh Luca, tu dicevi che per esempio Nemesis è scriptato molto meglio, tu che l'hai provato potresti già fare una piccola differenza.
Sì, esatto, io possiedo sia il gioco fisico di Gloomhaven che Nemesis, ne avevamo parlato qualche puntata fa, e ovviamente quando ho visto la versione digitalizzata di entrambi ho detto ok, voglio provarle entrambe. Poi Gloomhaven l'abbiamo appunto provato online ed effettivamente si è riusciti tutto sommato a giocare, ma perché noi conoscevamo già le meccaniche di gioco. Io ho perso prima di iniziare la giocata un'oretta nel pomeriggio per diciamo preparare la plancia e tutte le skill dei personaggi al punto in cui la nostra campagna era arrivata. La cosa buona è che ci sono i salvataggi, quindi io posso creare un punto di salvataggio e quello è. Nemesis, io l'ho provato, Nemesis è un gioco sicuramente meno... tra virgolette, non me ne vogliano, io lo adoro, ma è un po' meno ambizioso forse come gioco rispetto a Gloomhaven, quindi è un gioco che si gioca su delle partite one shot, ma è molto ben scriptato, nel senso che comunque le automazioni sono sicuramente più forti, quindi nel momento in cui io devo pescare una carta, fare un qualcosa dove c'è possibilità di scriptare questa cosa, effettivamente è stato fatto ed è stato fatto anche abbastanza bene. Mi riallaccio solo a quello che diceva Lorenzo prima sul discorso del voler toccare il gioco. Sono al 100% d'accordo. Io, come ho già detto, questo mondo dei giochi da tavolo, che sono estremamente, alcuni sono estremamente complessi nel senso migliore del termine, l'ho scoperto da poco. Però ho capito una cosa, ho capito che a me piace proprio aprire la scatola, vedere i componenti, defustellare le cose, metterle in ordine, trovare poi il modo di riorganizzarle e farle stare dentro la scatola, che è una bestemmia tutte le volte. Questo è un aspetto del gioco che a me piace tanto, cioè a me piace proprio la parte fisica del gioco da tavolo. Per quanto bene possa essere fatto una situazione online, per me il gioco da tavolo deve essere dentro la scatola. Ecco, io voglio avere la scatola, voglio trovare i componenti, voglio avere la mia scatola lì a disposizione qualora volessi fare una partita, estrarla dall'armadio, così deve essere.
Però adesso stiamo buttando tanto fango su Tabletop Simulator / su tutti gli prodotti affiliati come quello, però di fatto ragazzi offre delle possibilità che in questo momento sono oro, come ha già detto Ale prima, cioè il poter giocare insieme a qualcuno al vostro gioco da tavolo preferito, priceless, no? Tipo pubblicità della Visa.
E no, così. Certo. Ma infatti questo che sto dicendo io è tutto al netto del fatto che noi l'altra sera l'abbiamo giocato ed ha funzionato, nel senso ha funzionato bene, ci ha dato modo, eravamo in tre, quindi da una parte avevamo le cuffie su Skype, dall'altra sul monitor del PC. Tra l'altro come performance, diamo un po' qualche info tecnica, non richiede neanche niente di che, stiamo parlando del fatto, io non ho un computer performante, ho un Surface, quindi... ovviamente non è un computer pensato per giocare, eppure lo regge benissimo senza il minimo problema.
E poi scusate, ci stiamo dimenticando forse della feature più interessante di Tabletop Simulator, il fatto che puoi rage quittare e flippare il tavolo, cioè vogliamo dirlo?
Guarda, volevo dirlo io, questa feature, questo tastino vale tutti i soldi spesi.
Allora, questa è una cosa che a me ha creato tachicardia per tutta la sera. Voi immaginate un'ora e mezza spesa a preparare le plance del giocatore e Ale che ti manda il video con scritto detto: oh, guarda cosa puoi fare in questo gioco, e capottava il tavolo. Io avevo paura che da un momento all'altro Ale capottasse il tavolo e non c'è checkpoint a quel punto, perché non è così, cioè io avevo paura che da un momento all'altro Ale capottasse il tavolo, e quindi ho detto: Ale, qua finiamo male la serata.
E la seconda cosa più bella è il tastino della schicchera, cioè veramente che tipo... che schiccheri gli omini uccisi.
Ogni tanto vedevi sparire le miniature dalla plancia e dicevi: dove è finita? E vedevi la manina di Ale, perché poi ovviamente lo scenario di gioco è molto particolare, nel senso, come diceva Lorenzo, voi immaginate di vedere questo tavolo riprodotto in 3D, dove sopra ovviamente c'è il vostro mondo di gioco. In realtà poi come funziona? Un giocatore crea la stanza e può invitare gli altri amici, che ovviamente devono possedere il gioco. Qua apro e chiudo parentesi. C'è una feature che prevede la possibilità di ostare al 100%, cioè nel senso, io compro il gioco e invito un amico che in realtà non possiede il gioco di Tabletop Simulator, ok? Quindi viene direttamente ospite sul mio computer. Funziona, ma non per Gloomhaven, perché ci sono delle meccaniche in cui io non devo vedere le carte in mano del giocatore a fianco, ognuno deve controllare il suo PG. Ecco, diciamo che forse un gioco, immaginiamo il Monopoly, ecco, se fossimo in tre e voi non aveste la copia del gioco, ma io sì, vi invitassi per fare una partita Monopoly e condividessimo la mia workstation, questa cosa sarebbe fattibile, quindi chiusa parentesi. Si ospita questa partita in cui appunto si invitano gli amici e voi vedete proprio le manine, i puntatori degli amici che avete invitato, che si muovono sul tavolo di gioco. E salvo, a meno che voi non mettiate delle restrizioni o voi diciamo che ospitate la partita, e salvo determinati requisiti di gioco, tutti possono movimentare qualsiasi elemento di gioco. Quindi questo capitava, nel senso, io cercavo di fare le cose per bene, vedevamo la manina di Ale che andava in giro a schiccherare le monete e i personaggi.
sì, però c'è da dire che chi osta deve avere una banda, deve avere la giga, perché comunque i problemi che abbiamo avuto in quella sessione erano molteplici, cioè tra la qualità infima delle immagini, che in tre si è crollata completamente, e poi comunque un lag spaventoso, quindi ora come ora c'è tantissima gente che è a casa, appunto, quindi la rete ne risente. Però veramente giocandola così è veramente una fatica, quindi un consiglio che si può dare è veramente: spendete questi $19, 19 euro, quanti sono, e giocatevi con tutti quanti la propria copia, esatto.
No, ma anche perché, ripeto, poi oltretutto non è demanding in termini di performance, perché, ripeto, io ho un Surface, quindi girava tranquillamente. Siamo riusciti a fare, alla fine avrei potuto cucinarci un toast sopra, però diciamo che le 3 ore di partita le ha rette.
Doppia funzione, no? Giochi e intanto cucini.
Esatto. Esatto.
Sì, perché fondamentalmente tu che cosa fai facendo questa cosa, quindi ostando la partita per gli altri che non hanno il gioco? Tu vai, è come se condividessi il tuo schermo e gli altri possono interagire tramite il tuo schermo. Quindi tu vedi in streaming la diretta dello schermo di chi sta ostando la partita. Poi quando devi giocare, prendi il controllo del suo mouse e fai cose. Però chiaramente questo ha tutti, diciamo, i contro di una partita in streaming. Oltretutto streamata tra tre o più giocatori.
Sì, esatto, funziona un po' come TeamViewer, se non so se avete presente, quando vai a controllare in remoto il computer dell'altro.
Esatto,
la funzionalità del puntatore è quella, cioè o lo utilizza uno o lo utilizza l'altro, se no ti trovi il puntatore che va in giro per i cavoli suoi.
Come ci sono anche soluzioni molto più artigianali, ragazzi, perché io che ormai sono iscritto a 8600 gruppi su Facebook, Telegram e di giochi da tavolo, ci sono molti che organizzano le partite direttamente tramite, ad esempio, Skype. Quindi, come diceva Luca all'inizio, mettendo le webcam posizionate sulla board e giocando con altre persone, o utilizzando un singolo gioco, però diventa un po' complesso per alcuni tipi di giochi, oppure semplicemente se siete in tre o in quattro e tutti hanno la stessa copia del gioco e basta andare ad iscriversi sui gruppi, perché ogni gioco ha poi il suo gruppo dedicato, potete tranquillamente pensare di prendere il vostro gioco da tavolo, settare la partita e in maniera contemporanea agli altri tirare fuori ciò che succede, no? Quindi avere sempre la board aggiornata con quello che succede.
Guarda, riallacciandomi sul discorso single player e giocare invece in cooperativo, c'è un gioco che ne risente tantissimo invece con questa meccanica, che è Lord of Hellas. Ormai sono passati anni dall'ultima volta che abbiamo giocato insieme, sembrano anni. No, che però è l'ultimo gioco che siamo riusciti a giocare ancora face to face con Luca. Ed è una specie di Risico ambientato nella mitologia greca.
Diciamo che la trama non è il punto forte di questo gioco, perché immaginate, come diceva Ale, un Risico ambientato nell'antica Grecia, dove però c'è un'influenza di tecnologia
steampunk.
Aliena. Sì, è una roba fuori di testa, cioè molto figo, è molto figo il design. Tra l'altro è un gioco di Awaken Realms, quindi gli stessi creatori di Nemesis, e portato in Italia da Asmodee. Quindi Asmodee, se ci stai ascoltando, siamo di nuovo clienti tuoi.
Ecco, faccio un appunto su Lords of Hellas, perché proprio ieri stavo guardando sul sito di Asmodee Italia e Asmodee ha annullato le uscite delle prossime espansioni di Lords of Hellas perché ci sono dei grossi problemi di produzione all'interno delle espansioni. Quindi hanno proprio inviato una lettera dove si scusano e dicono che appunto per questi grossi problemi che non dipendono da loro hanno preferito evitare di distribuire le espansioni. Faccio questa piccola postilla nel caso qualcuno sia interessato a comprare il gioco.
Sì, in realtà poi entriamo in un terreno un po' particolare, nel senso il discorso delle espansioni, giochi da tavolo, non espansioni, qua potremmo lasciarlo per un altro momento. Però tornando al gioco in sé, capisco cosa diceva Ale, nel senso che noi abbiamo provato quel gioco che di fatto nasce come gioco competitivo fino a 4 giocatori, dove in realtà su questo tabellone si ha il controllo di un eroe dell'antica Grecia, ovviamente con i superpoteri alieni tipo Ercole, Perseo, questi eroi qua, e hai il controllo di un esercito. Ovviamente ci sono varie condizioni di vittoria, quindi non è solo una conquista dei territori, ma ci sono i mostri mitologici che vanno cacciati, c'è il controllo di un territorio, c'è la supremazia dal punto di vista dei templi dedicati agli dei, quindi se uno ha la possibilità di costruire un tempio intero e controlla la zona dove viene costruito il tempio, si ha un'altra condizione di vittoria. È un gioco molto particolare che ha anche una versione di se stesso in modalità giocatore singolo.
Sì, condizioni di vittoria che però cambiano molto anche dal numero di giocatori che si hanno, perché appunto noi abbiamo giocato solo in due e abbiamo notato che le condizioni di vittoria da due giocatori e tre giocatori sono diverse, ed è proprio il punto che questo gioco dà il meglio di sé, secondo me, da tre o più giocatori.
Sì, sono pienamente d'accordo, anche perché poi noi ci siamo ritrovati ad un certo punto della partita a notare che forse in due vince la condizione di vittoria di caccia ai mostri piuttosto che forse la conquista del territorio.
Sì, c'è stata una situazione di stallo per diversi turni, perché la condizione di conquistare, che se non erro in due giocatori sono tre territori, invece da tre giocatori in su sono due territori, giusto?
Sì, è corretto.
Quindi la situazione, per esempio, io avevo puntato molto sulla conquista dei territori, a un certo punto ti devi arrendere perché dici è impossibile, in due è veramente impossibile, anche perché hai un numero limitato di azioni durante il tuo turno, non è come il Risico che puoi fare mille attacchi in base ai carri armati che hai a disposizione.
Ma allora, fatemi esprimere una piccola opinione in generale sul solo play nei giochi da tavolo. È chiaro che al di là del fatto che se il gioco è fatto esclusivamente per il solo play, quello non ne parliamo nemmeno, roba tipo One Deck Dungeon, se lo conoscete, molto interessante, va bene così. Ma è chiaro che quando un gioco prevede, come Lords of Hellas, da 1 a 4, 1 a 5 addirittura giocatori, e poi ti dà anche la possibilità di giocare in solo, è chiaro che le dinamiche di gioco cambieranno, è ovvio. Però questo secondo me non toglie molto al divertimento del gioco, stai giocando semplicemente un gioco diverso da come lo giocheresti in multiplayer. Faccio un esempio stupido, Outer Rim Star Wars, di cui abbiamo parlato qualche episodio fa, andatevelo a riprendere, ha una modalità in solo dove tu combatti contro un mazzo fondamentalmente che consiste nell'IA, fondamentalmente nell'intelligenza artificiale del gioco. È ovvio che non avrà mai, come dire, la creatività e la strategia di un giocatore vero, però ti fa, fondamentalmente ti fa giocare come fosse una corsa contro il tempo. È ugualmente divertente, secondo me. Poi ci sono giochi che non risentono assolutamente del solo play, nonostante siano progettati per più giocatori, e vi faccio due esempi. Uno è Mansion of Madness, le case della follia, di cui già abbiamo parlato nel podcast. E l'altro è Il Signore degli Anelli, Viaggi nella Terra di Mezzo, che essendo gestiti da applicazioni e potendo tu controllare più di un personaggio alla volta, hai la possibilità di farti le tue bellissime partite in solo. E soprattutto avendo l'app che ti fa, diciamo, da DM, hai meno, come dire, hai meno la tentazione di cioccare, perché quando giochi da solo e giochi da tavolo hai un po' la voglia di adesso pesco una carta in più, vedo che succede.
Beh, intanto non so se hai notato che hai citato tre giochi in fila della Fantasy Flight, quindi effettivamente probabilmente questo è indice del fatto che hai, diciamo, un debole verso queste tipologie di giochi, ma questa è una considerazione così, adesso ho fatto caso mentre ne parlavi. Tornando allo Zovellas, sì, sono d'accordo con te, nel senso, questo non vuol dire che sia un gioco brutto, vuol dire che secondo me è uno di quei giochi che è pensato per dare il meglio di sé quando giochi contro i giocatori, ma perché si crea quell'interattività che altrimenti nessun tipo di automa può darti. Ora, intanto voglio aprire e chiudere parentesi e voglio fare i complimenti a Awakened Realms, perché questo Lords of Hellas è il secondo gioco che compro di Awakened Realms, e adoro il fatto che una volta che tu hai finito di defustellare tutti i componenti eccetera, nella scatola ci sta tutto perfettamente, la scatola non si alza neanche di un millimetro, quindi loro pensano i box organizzati anche per il dopo unboxing, che questa è una cosa non è da tutti, attenzione. Adesso vorrei provare a vedere, si dice non c'è due senza tre, il mese prossimo uscirà Tainted Grail, che sarà un gioco fantasy, diciamo, sempre da giocare in stile campagna, sempre di Awakened Realms, ci sto dietro da un po', sto aspettando che esca la versione italiana che uscirà il mese prossimo, lo prenderò e spero di poter confermare questa cosa. Sempre al discorso che dicevi tu sul tipo di giochi che sono pensati o meno per essere giocati in singolo o no, mi viene in mente ad esempio un gioco come Zombicide o Massive Darkness, che in realtà giocare da solo o giocare in 5 giocatori o in 6 giocatori cambia nulla, nel senso che cambia solo il fatto che c'è un solo giocatore a gestire quello che sta accadendo durante il gioco. L'ultimo acquisto che ho fatto, ma non voglio sbilanciarmi perché ancora non ho potuto provarlo come vorrei, sto ancora studiando il manuale, che sono un bel malloppetto di 50 pagine, Sword and Sorcery, che mi è stato straconsigliato, diciamo è considerato uno dei dungeon crawler più rappresentativi in questo momento, è un progetto tra l'altro tutto italiano, appena avrò modo di giocarci un po' vi farò sapere.
Io invece, se voglio consigliare, se non avete voglia di sbattervi più di tanto, invece, come diceva prima Lorenzo, è Carcassonne. Non sembra, ma in giocato anche solo in due è veramente veramente divertente, perché alla fine è un gioco abbastanza semplice, consiste nel creare un paesaggio medievale posizionando le varie tessere tra di loro che devono combaciare, e devi creare varie città, fiumi, strade, e tutto porta a punteggi vari in base alla quantità di tessere che vanno a chiudere questi oggetti del paesaggio. Ed è un gioco veramente veramente divertente. Io ci gioco con mia moglie quasi tutti i pomeriggi ormai, e abbiamo una cosa come 4-5 espansioni, considerando che le espansioni uscite per questo gioco sono una roba tipo 9 grandi espansioni e 14 mini espansioni, quindi è una roba veramente gigantesca. Ed è veramente consigliato. Chi lo vuole provare, lo può provare su Board Game Arena. e lo può provare tranquillamente, gratuitamente. Ve lo consiglio se volete passarvi un pomeriggio spensierato, andate a provarlo.
Ecco, io invece mi riaggancio esattamente a quello che ha detto Luca, no? Di giochi come Zombicide e Mastic Darkness, che sono giochi della Come On, dove effettivamente non solo, secondo me, non perde assolutamente nulla giocato in solitario, ma assume tutta un'altra, come dire, tutta un'altra dimensione, perché è bello farsi la propria strategia. Chiaro che controllare sei personaggi, parlando di Zombicide, controllare sei personaggi contemporaneamente è tosta, però è estremamente divertente poi riuscire a farsi le proprie strategie, le proprie combinazioni. E qui vi aggiungo un altro piccolo consiglio per chiunque fosse interessato, ragazzi: Death May Die, sempre della Come On, è veramente per me un capolavoro di gioco interessantissimo, che ha sempre questa possibilità di essere giocato in solo senza perdere assolutamente nulla dell'esperienza di gioco. Sarà solo fottutamente difficile, perché il gioco è tosto, però è veramente veramente interessante, e presenta una struttura di gioco incredibile, perché fondamentalmente voi avrete sei capitoli. Il gioco è diviso proprio in capitoli, in missioni che sono racchiuse in questi scatolotti, e voi dovrete mischiare la missione, quindi quella che volete affrontare, con uno dei grandi antichi che viene fornito nella scatola. Questo che cosa fa? Va a creare missioni sempre diverse, quindi voi avrete sei missioni dentro la scatola base più i due grandi antichi, che sono Cthulhu e non mi ricordo come si chiama l'altro, Ashtur, ecco. E quindi fondamentalmente le combinazioni tra le missioni e i grandi antichi creano poi 12 diverse missioni, perché ogni volta cambia. Cioè, mettere il grande antico nel gioco non cambierà solo come dire, i danni o cose così, ma proprio cambierà tutta una serie di variabili che renderanno la missione estremamente diversa. Veramente un gioco interessante, di cui uscirà la seconda stagione, perché è diviso in stagioni, a giugno, se non sbaglio, sempre pubblicata da Asmodee Italia.
Ecco, una cosa che in realtà non abbiamo detto di Lords of Hellas, magari se poi vi interessa vi dico dopo, le miniature invece per Death May Die?
Allora, le miniature sono splendide, penso che sia l'apice, ora come ora, di tutti i prodotti Come On, veramente bellissime. E soprattutto, sempre tornando al discorso di creare la scatola pensando al dopo unboxing, è tutto perfettamente incastrato. Voi tirate fuori il gioco, in 15 minuti fate il setup e la partita è pronta. Veramente ottimo. E le miniature, ragazzi, fanno paura, andatevele a vedere online, sono stupende. E soprattutto se partecipate al Kickstarter, vi arrivava a casa la statua, non più miniatura, statua di Cthulhu a dimensione bambino, ragazzi, allucinante, tipo 50 centimetri di statua, veramente una roba terrificante.
Ecco, invece, diciamo, Lords of Hellas non ti regala nessuna statua di dei della mitologia greca in scala 1-1, però ha un bel set di miniature al suo interno, dove ci sono i mostri mitologici, gli eroi e appunto i templi dedicati agli dei, che sono qualcosa di veramente eccezionale, proprio belle, 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 veramente, una fantasia pazzesca, sono proprio accattivanti, ben fatte, grandi soprattutto, proprio una gioia per gli occhi. Al contrario, invece, forse, diciamo, le miniature degli eserciti, vabbè, diciamo che forse per non mettere le pedine normali hanno messo queste miniature, sono un po' meno dettagliate, un pochino più approssimative, ecco, forse mi viene da dire, rispetto a tutto il resto. Però sicuramente come materiali è molto buono, le carte sono molto buone, il tabellone di gioco è ovviamente qualità Awakened Realm, quindi siamo sulla stregua di Nemesis, quindi sicuramente molto 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 valido.
Dai, ragazzi, basta, perché sennò devo andarmi a comprare tutti i giochi da tavolo che avete menzionato.
Tu devi comprare Descent, tu devi comprare Descent.
Madonna, veramente, Ale, piglia sto Descent.
Beh, se lo piglio con chi ci gioco adesso?
Inizia a studiare le regole.
Devi iniziare il tuo figlio, devi iniziare.
Appena inizia a leggere.
Così legge lui.
Beh, quello sarà il nuovo player, comunque.
Ah beh, sicuro.
Assolutamente.
In questa terza settimana di quarantena, queste sono state un po' le nostre esperienze ludiche più che videoludiche. Forse questa volta siamo un po' a cavallo, no? Visto che abbiamo parlato di Tabletop Simulator, quindi siamo un po' in una zona ibrida in questo momento, ecco. Però diciamo che ovviamente il fattore comune in questa puntata sono stati i giochi da tavolo, che abbiamo avuto modo di provare anche magari prima che iniziasse tutta questa situazione qua, e qualcosa che in questi giorni stiamo sperimentando. Io mi ripeto, non vedo l'ora di provare Sword and Sorcery, proprio perché me ne hanno parlato estremamente bene, e vediamo, una volta che riuscirò a digerire il manuale, che cosa ne verrà fuori. Non vedo l'ora di parlarvene.
Che tra l'altro era il mio dilemma tra Sword and Sorcery e Descent, quindi mi hai tolto il dilemma.
Dilemma risolto.
Mi rimane Descent.
Grazie Luca. Potrebbe anche essere un ottimo momento per chi ha la possibilità e magari qualcuno in casa di giocare a qualche gioco Legacy, perché no? E ce n'è uno che è perfettamente in tema con la situazione, Pandemic.
tra l'altro penso che abbia avuto un'impennata di vendite non da poco nelle prime fasi di questa situazione qua, proprio
mai quanto Plague Inc.
Esatto, sì.
Fatto un po' da apripista in tutto questo. Ragazzi, che dire, cerchiamo di farci una risata in tutta questa situazione finché è possibile.
Sì, assolutamente. Guarda, prima di andare in chiusura volevo solo ringraziare tutte le persone che ci lasciano i commenti in privato, ci lasciano dei feedback sui vari social. Grazie, grazie, grazie veramente.
Sì, assolutamente, grazie a tutti, e mi stupisce che non abbiamo ancora fatto incazzare nessuno, cioè questa cosa mi preoccupa alquanto.
C'è sempre tempo.
Ci sarà da lavorare, qui bisogna fare incazzare la gente, se no i soldi quando è che li vediamo, ragazzi?
Penso che inizieranno quando inizieremo a dare retta a te e alle tue teorie che vanno contro le nostre.
Come la teoria di Goku che era un cattivo padre.
No, io ero contro.
No, tu non eri contro.
Ciccio, io non ero d'accordo. Sono d'accordo.
Va bene, ragazzi, di nuovo grazie a tutti, buona settimana.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.